Sapete che Compassion lavora in tutto il mondo, lavoriamo in Sud America, lavoriamo in Africa, lavoriamo in India, in posti scomodi, in posti dove la povertà non è quella che immaginiamo noi, quella che immaginano i miei figli. Mio figlio è povero perché non c'ha l'iPhone, questa è la povertà che vive mio figlio, ma per tanti la povertà è qualcosa di drammatico, violento, ti toglie il futuro dalla testa la povertà. Parlando con uno di questi ragazzi che sono nei centri, dicono: tu prova a chiedere a un bambino che cosa vuole fare da grande nei paesi sviluppati, lui ti dirà qualcosa, no? Ti dirà che vuole fare il lavoro del papà, vuole fare il medico, vuole fare... Io non avevo questo in testa, per me non c'era futuro, io non avevo minimamente l'idea di quale poteva essere il mio futuro. E questo è il frutto della povertà. La povertà viene e ti rapisce il domani, ti toglie la voglia di andare avanti, e qui poi si aprono storie tremende, che sono le storie dove i bambini vengono sfruttati, vengono impiegati per la guerra, le bambine vengono violentate, proprio perché non avendo futuro, la prima occasione che hanno per guadagnare qualche soldo viene presa subito in considerazione. Perciò 1.800.000 bambini oggi sono nei centri, sono amati, sono curati, si stanno prendendo cura di loro, e questo vogliamo ringraziare Dio per questo, per quello che ha fatto. Ma c'è un altro numero bello che mi piace condividere con voi questa mattina. Il numero è 180.000 e sono i cuori che hanno aperto la porta al Signore. Cioè, sono quei bambini o familiari dei bambini che hanno accettato Gesù come personale salvatore. Questo significa che Compassion non è soltanto sostegno a distanza, ma è anche un'evangelizzazione. È anche, tu stai partecipando col tuo sostegno a evangelizzare le famiglie di questi bambini. E quindi stai entrando nelle loro case, stai facendo qualcosa di speciale grazie alle persone. 180.000. Per me è un numero grande, perché parliamo di cuori che vivono nella religione più sfrenata, di cuori che vivono dove c'è il paganesimo, dove ci sono situazioni religiose violente, e lì diventare cristiano è veramente qualcosa di difficile, difficile. Quindi per me è un motivo questo anche di ringraziare Dio che queste persone hanno dato il cuore a Lui. Sta accadendo qualcosa nel mondo e noi vogliamo ringraziare Dio per quello che sta facendo. A tutti voi vi dico grazie per la vostra fedeltà, per il vostro impegno che state portando avanti. E se ancora non hai un bambino in sostegno, io ti invito a fare questa esperienza bellissima. Ti faccio invitare a fare il sostegno da un video, e te lo faccio dire da lei, da Jennifer, una ragazza che personalmente ho conosciuto, siamo stati del tempo insieme a Roma, e lei vi racconterà in pochi minuti la sua esperienza, la sua vita, è qualcosa di speciale. E volevo far vedere questo video di Jennifer, una ragazza del Kenya. Questa bellissima storia che viene raccontata in 4 minuti, ha del miracoloso. Dico questo perché, conoscendo lei, parlando con lei, mi ha raccontato tante cose che non sono presenti nel video. Una di queste è che lei viene dalla baraccopoli più malfamata del Kenya. Il rischio che lei poteva subire le violenze è stato altissimo da piccolina, perché rimaneva spesso da sola. Dice: ma io già da piccola pregavo e il Signore ha ascoltato le mie preghiere. E questo per me è stupendo, sapere che ci sono bambini che gridano e piangono e c'è un Dio che ascolta le preghiere dei bambini. Questo è stupendo, questo è qualcosa di meraviglioso. Ed è venuto a cercarmi proprio lì, ha detto. Il Signore è venuto a prendermi lì con Compassion. E questo video risale al 2012, ma lei non solo è diventata avvocato, lei è diventato membro della Corte Internazionale dei Diritti Umani. è andato oltre. Io credo che quando il Signore dà e benedice, dà con gli interessi e benedice con gli interessi. E lei oggi ha il potere di fare qualcosa per chi è nel bisogno e nella povertà. La figlia di quella coppia che avete visto, che è stata sostenitrice e sostenitore di Jennifer, hanno perso una figlia a 13 anni. C'è la foto della figlia là, e loro dicono una frase che passa, ma non sapendo la storia rimane una frase lì scritta: l'abbiamo amata come una figlia. E questo credo che sia il segreto e il consiglio che io voglio dare a tutti i sostenitori. A tutti voi voglio dire: questi bambini hanno bisogno di chi li ama come figli, che gli fa sentire l'amore, la presenza, scrivendo, essendo presenti con una lettera, in modo tale che questi ragazzi non si sentano solo, non si sentano abbandonati, ma abbiano una fiducia dentro, qualcosa che batte dentro e gli dà la forza di andare avanti. Tutti i bambini tengono custodite le lettere dei sostenitori come se fossero tesori. Io non so se scrivi, purtroppo noi non scriviamo in Italia, siamo uno dei paesi peggiori in questo a scrivere, ma ti invito a scrivere, perché la lettera che tu scrivi per loro è qualcosa di speciale. Parli al suo cuore, parli a quello che loro stanno vivendo in quel momento, e per loro quello è fondamentale, credetemi, più dei soldi, più di quello che uno dà. Perciò vi dico, se volete, non siete ancora sostenitori, volete diventare sostenitori, volete vivere una bella esperienza, vi aspetto dopo giù al tavolino. Ci sono dei bambini che sono in attesa di un sostenitore e che aspettano che qualcuno si prenda cura di loro. Ho chiesto al Signore che cosa condividere con voi oggi. Io non vi conosco, a parte due o tre persone che conosco, ma il resto siete tutti visi nuovi, non so le vostre storie, non so, ma quello che so è che Dio vi conosce, e quello che so è che quello che andremo a condividere insieme è qualcosa che Dio ha preparato per voi, per la Chiesa di questa mattina. Quindi ti invito ad ascoltare non l'uomo, ma quello che Dio ha preparato per te. Leggeremo tre versi presi dal Salmo 18, il verso 16, 17, 18 e 19. È Davide che scrive e dice: egli dall'alto stese la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Ed essi mi erano venuti contro nel giorno della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno. Mi trasse fuori al largo, egli mi liberò, perché mi gradisce. Bene, pochi versi, ma di una bellezza, di una chiarezza e di un'importanza unica per la Chiesa di tutti i tempi. Davide scrive questo passaggio alla fine di un'avventura tremenda che ha vissuto con Saul. Saul aveva dichiarato la morte, Saul aveva decretato che Davide doveva morire, lo perseguitava, aveva messo una taglia su di lui, aveva invitato chiunque lo vedesse di denunciarlo, perché così deve vivere male, deve vivere con la paura, deve vivere con l'ansia. E questo portò Davide ad avere non solo Saul come nemico, ma chiunque era un nemico potenziale, chiunque poteva tradirlo, chiunque poteva denunciarlo al re Saul. E questo portò paura a Davide, portò tanti sentimenti che lui non conosceva, non era a conoscenza. Quando la prova viene, quando viviamo, ho sentito che non vi mancano le prove pure qua, io pensavo che a Roma eravamo carichi di prove, ma anche qui non vi mancano, Perché dico questo? Perché siamo umani, viviamo con le prove, viviamo con la natura umana e ci scontriamo spesso con situazioni più grandi di noi, con problemi apparentemente più grandi di noi, qualcosa di irrisolvibile, come Davide. Io credo che in questa mattina ci sono persone qui che stanno vivendo qualcosa di difficile, di duro. Forse hai perso un lavoro, stai perdendo con la malattia qualcuno caro, stai perdendo tuo marito, tua moglie, con il matrimonio, non lo so e non lo voglio sapere, ma una cosa so, che Dio sa che tu stai vivendo questa situazione particolare. E come è stato per Davide, Davide fugge, si nasconde, dorme nelle grotte, dormiva all'aperto, dormiva lontano da tutti, viveva da solo. È un po' l'atteggiamento che si ha nelle prove, quello di isolarsi, quello di non voglio vedere nessuno, mi dà fastidio anche sentire il telefono che suona a casa, perché la prova è qualcosa di difficile per l'essere umano, è qualcosa che non riusciamo a gestire, umanamente parlando. Ma Davide, in questi quattro versi che abbiamo letto, dice qualcosa. Ma per quanto possa essere stata profonda e brutta la mia prova, difficile la mia prova, Dio mi liberò da quella prova. E questo penso che dovrebbe cominciarci a far venire un sorriso. Per quanto è difficile la prova che stai vivendo, per quanto dura può essere questa prova, irrisolvibile forse per la tua mente, ti dico stamattina le parole di Davide, che sono le parole che sono scritte nella parola di Dio: Dio mi liberò da tutto. Non solo dal nemico Saul, quindi non solo dalla prova oggettiva, ma da tutti i sentimenti che la prova mi aveva portato, dalla paura, dall'ansia. Ci sono tante persone che attraversano la porta, vengono nelle comunità e hanno ansia del domani, che hanno paura del domani, che hanno paura del lavoro, dei figli, di quello che è il futuro. Queste notizie che entrano violentemente nelle nostre case, che vogliono screditare la nostra fede, che vogliono mettere in discussione la nostra fede. Davide dice una cosa stupenda: Dio mi libera da tutte queste paure, Dio mi dà la forza di vincere ogni paura. E perché lo fa Dio? Perché Dio fa questo favore al suo popolo? Lo dice nell'ultimo verso del 19: egli mi liberò perché mi gradisce. Ma non perché siamo bravi, non perché Dio va a guardare il nostro conto corrente, non perché guarda il nostro cognome, allora sa che sei forse un pastore o un anziano. No, non guarda questo Dio. Dio ci libera, ci dà la vittoria, Dio ci toglie da ogni preoccupazione perché ci ama. E questa è la prova più grande che la Chiesa sta passando. Una delle prove dove la Chiesa cade, dove tanti e tanti credenti cadono. Tante persone non credono che Dio li ama più. Oh sì, c'è stato un amore nei miei confronti, Dio mi ha salvato, sì, ma poi per come sono io, ho questa vita di altalena spirituale, una volta sto su, una volta sto giù, ho deluso Dio tante volte, mi sono preso impegni che non ho mai portato a termine. Non credo che Dio mi ami più. E quando il diavolo sente questo, comincia a girarci intorno. Ma sai che è vero quello che stai pensando? Che Dio non ti ama più, l'hai deluso. Oh, tu stai passando questa prova perché Dio ti sta punendo. E comincia a mettere nella testa del credente tante di quelle dubbi che noi ci crediamo. E su quei dubbi crolliamo, la nostra fede diventa fragile e non crediamo che Dio possa fare un miracolo sopra le nostre prove. Vi porto davanti la storia del popolo di Israele. Dovevano andare in Canaan, a un certo punto si fermano, dobbiamo andare a vedere che c'è lì dentro. Mosè chiama uno per ogni tribù, 12 spie, andate. E queste persone vanno, tornano con il resoconto dopo 40 giorni e cominciano a raccontare. Sapete la storia, la sapete meglio di me. Ci sono i giganti, ci sono le mura fortificate, e poi sono tanti e forti questi. Al sentire queste parole, scritto in Numeri 13, il popolo passò la notte a piangere. Il popolo significa più di 3 milioni di persone, ha passato una notte a piangere. Una parola può farti piangere tutta la notte. Una parola detta male può far piangere tutta la chiesa, tutta la notte. Il potere della bugia, noi non ne abbiamo la dimensione. Una bugia può essere così tremenda da devastare casa tua, da devastare il parentato, da devastare una chiesa. È scritto che Israele si addannò e pianse tutta la notte per quello che aveva udito. 3 milioni di persone che piangono, e Giosuè e Caleb che dicono: ma noi forse ce la possiamo fare. Perché sapevano una cosa: che Dio amava Israele. Quando il credente ha questa certezza nel cuore, quando noi scendiamo in campo con questa certezza di fronte alla prova e diciamo: per quanto è difficile, per quanto possa essere complicata la situazione, io una cosa so certa: che Dio mi ama. Questo non lo diciamo spesso, ma questa è la cosa che dobbiamo dire alla prova: Dio mi ama e non mi lascerà solo di fronte a questa prova. Leggetelo con me, Isaia 43, è stupendo. Se tu attraverserai il mare, se tu attraverserai il fuoco, io sarò lì con te, dice il Signore. Allora, che mi viene da pensare stamattina? Una cosa meravigliosa: che tu stai vivendo un momento difficile e che Dio è lì con te, a fianco a te, dentro la tua prova. Sadrach, Mesach e Abednego, i 3 giorni buttati nella fornace, ce lo direbbero in un attimo questa mattina. Noi ne abbiamo buttati 3 dentro, dice, ma ne vediamo 4. Se tu potessi vedere in questo momento la situazione che stai vivendo con degli occhi spirituali, come Eliseo chiese: apri gli occhi del mio servitore che non vede che tu stai facendo un'opera grande, che sei accampato qui con tutti i tuoi angeli. Se potessimo aprire i nostri occhi spirituali questa mattina, vedremmo gli angeli di Dio nella tua prova, vedresti Dio che sta lì con te nella tua situazione e ti sta dicendo: io ti amo e voglio fare un'opera grande in questa prova, voglio che tu prendi fede in me in questa prova, non voglio che tu ti disperi, non voglio che tu ti addanni, non voglio che tu ti senta solo, perché io sono qui con te. Se il credente ha questa determinazione, la prova alle ore contate si ridimensiona, diventa tutt'altra cosa, diventa una sfida alla nostra fede. E allora diventeremo un po' come Paolo, che dice: è bello quando arrivano le prove, perché la nostra fede viene esercitata. Sono passato per tante prove personali, tante, a volte hanno toccato solo me, a volte hanno toccato la mia famiglia, ma in tutte queste situazioni ho sempre visto la fedeltà di Dio, sempre. Significa che Dio è stato sempre a fianco a me. Anche quando io non lo conoscevo bene, e vi racconto in 2 minuti la mia storia. Io nasco tra i banchi di una chiesa, genitori credenti, io vivo la mia vita nella chiesa, non ho avuto emozioni di droga, non ho avuto situazioni particolari, mi sposo con una ragazza della chiesa, quindi per molti sarebbe una vita piatta, una vita senza emozioni, forse non hai nulla da raccontare. Ma sempre ho fatto una domanda al Signore: ma se io non ti avessi conosciuto, se io non ero qua, dove ero, che facevo, chi ero? Me la sono portata avanti per tanti anni da ragazzo, nell'adolescenza, vedendo i miei amici quello che facevano. Io sono cresciuto in una delle borgate peggiori di Roma, con amici particolari, e sempre questa domanda ha girato nella mia testa. Finché non fate domande al Signore, perché poi il Signore risponde quando dice Lui, ma risponde, non fate domande se non volete risposte. A 22 anni il Signore mi risponde. Mi risponde di notte, dormivo e mi ritrovo che stavo guidando una macchina, stavo in corsa su questa macchina, ero da solo nell'auto, correvo e mentre correvo la macchina mi accorgo che avevo le mani sporche di sangue, erano tutte le mani imbrattate di sangue, gli abiti imbrattati di sangue. E ho fatto, che è tutto sto sangue addosso a me? Guardavo, cercavo di capire. Mentre ero in questa situazione, l'occhio mi va sullo specchietto retrovisore e ho visto dei lampeggianti. Ero inseguito dalla polizia, c'era la polizia dietro di me. Per chi non ha mai vissuto niente di questo, è una storia brutta. Credetemi, è cresciuta l'ansia, io che fuggivo, c'era la polizia dietro. Ma tutto diventò così brutto nel momento in cui, guardando e cercando di capire questo, butto l'occhio nell'auto, guardo e mi ritrovo che avevo una pistola messa al fianco e un mitragliatore messo sul sedile al lato. Quando ho visto le armi, mi sono alzato in piena notte, mi sono svegliato nel buio della notte, mi sono alzato preoccupato. E una voce, così come sentite la mia, io l'ho sentita chiara: questa sarebbe stata la tua vita se tu non mi avessi conosciuto. Sapete che cosa ho apprezzato tanto? Ma tanto, i no di Dio. Tutte le volte che Dio nell'infanzia, nella gioventù mi ha detto no, e io non capivo quel no, anzi mi ribellavo al no di Dio che mi arrivava con il pastore, con gli anziani, con i genitori, io mi ribellavo, ma in realtà era la strada che il Signore mi stava dando, mi stava togliendo. E se io oggi sono qui è per la grazia di Dio. Se tu oggi sei qui è perché Dio ha fatto un'opera grande nella tua vita e la sta facendo un'opera grande nella tua vita. Se io sono qui è perché Dio mi ha amato e continua ad amarmi, e Dio sta amando la tua vita. Forse i tuoi figli non sono qui, forse vorresti che fossero qui, ma io stamattina ti voglio dire questo da genitore: che Dio si sta prendendo cura dei nostri figli, che noi vorremmo vedere delle cose. Io ringrazio Dio perché tutte e due frequentano in chiesa, ma per una grazia di Dio. E capisco chi vive questa sofferenza nel cuore, ma mentre c'è questa sofferenza c'è una gioia: so che Dio sta operando sui nostri figli, Dio sta operando su tuo marito se non conosci il Signore, Dio sta operando su tua moglie. E Davide dice: Dio mi ha liberato da tutto, Dio mi ha risposto perché mi ama, perché gli appartengo, sono suo. Ecco, per me questo stamattina è l'incoraggiamento che vi voglio lasciare, che possiate uscire da questo luogo a testa alta. Io appartengo a Cristo, Dio mi ama, e questo è un amore, dice Paolo, dal quale non se ne esce fuori, né principati né potestà potranno mai dividerci da questo amore. È da proprio qui che noi dobbiamo prendere forza. Dio ama il bambino sperduto nella baraccopoli del Kenya, Jennifer, amata da Dio in una baraccopoli, per il mondo sconosciuta, oggetto di qualsiasi bruttezza della terra, ma amata da Dio. Questo è il nostro Dio, questo è il Dio che noi siamo qui, cantiamo, preghiamo e ci ricordiamo nella Santa Cena. Perciò che Dio vi benedica, ricordatevi sempre che Dio vi ama, ricordatevelo sempre, in ogni momento, in ogni situazione, in ogni circostanza che il diavolo può farci vivere male, ricordagli che Dio mi ama, non mi lascerà mai, non mi abbandonerà mai, e a Lui vada tutta la gloria da ora in eterno. Thank you.